Sulla musica di Sonica entriamo finalmente. Siamo noi, siamo Nicola
e Monica. Ciao a tutti, benvenuti.
Benvenuti a Scenario Digitale. Scusate, ho un rientro plauroso, non capisco per quale motivo, ma benvenuti a Scenario Digitale. Allora, prima di iniziare, come al solito, vi ricordiamo i nostri contatti. Scenario Digitale ci trovate ovunque. Siamo innanzitutto in diretta video su Radiofonica, qui in diretta dall'officina musicale con il mitico Coca dall'altra parte.
Francesco, Francesco.
Mitico, chiedo scusa, Francesco. Poi ci trovate su iTunes, ci trovate su Spreaker, ci trovate anche dalla settimana scorsa su Subway Web Radio. Hanno deciso di trasmetterci anche lì. Stiamo diventando troppo famosi e non riescono più a starci dietro. Oggi con la mitica Monica B, cioè la Monicape, sostanzialmente potrei chiamarti così, che beve la birra.
No, abbiamo detto che non lo dovevamo dire. Ho la tazza.
Che beve la birra dalla tazza per sembrare meno alcolista anonima. Benissimo, fai vedere in video, poi potete andare a rivedere il video sulla nostra fanpage il giorno dopo. Parleremo di strategia, giusto, Monica?
Sì, esatto.
Allora, ritorniamo un attimo su il famoso incontro che ho fatto. Sembra una cosa tipo con il Presidente della Repubblica. Sono stato a questo evento Social Media Strategies di Rimini e ho intervistato un po' di gente. E quindi adesso ci stiamo smazzando tutte queste interviste. Abbiamo sentito anche Giorgio Tave, Enrico Gualandi. E finalmente oggi sentiremo anche l'intervista ad Alessandro Mazzu, che ha fatto un panel bellissimo su quali sono i 5 step di una strategia.
Una digital strategist.
Esatto, vai Monica, quali sono i 5 step? Spieghiamoli un attimo.
Allora, sono valuta, definisci, pianifica, implementa, analizza. Adesso li dico così veloci, però li ne analizziamo uno per uno. Allora, valuta, che cosa dobbiamo valutare secondo te, Nicola? La situazione attuale del brand, se stai facendo personal branding, quindi se del tuo profilo in quel caso.
Esatto, una piccola valutazione iniziale per capire, ad esempio, se parti con una startup, facciamo un esempio, una prima valutazione potrebbe essere capire se effettivamente il mercato ha una nicchia per noi. Poi ovviamente lo spiegheremo più avanti meglio.
Oppure se hai già una pagina Facebook o un account Instagram, qual è il tuo engagement attuale? Perché magari questo ti aiuta a capire, e qui arriviamo alla fase 2, cioè quella di definisci i tuoi obiettivi. Quindi se ho un engagement rate di 100, per
Sì,
esempio, possiamo,
magari.
magari, infatti, magari, e l'ideale, sì, infatti. L'ideale, cioè l'ideale, l'obiettivo è quello di moltiplicarlo, duplicarlo, oppure, insomma, e quindi a quel punto la strategia, il secondo step è quello di definisci quindi gli obiettivi. Io
Esatto, ti senti
scusa,
poco, ti
sì,
senti.
no, io mi sento anche troppo,
Ah,
infatti,
ok, abbassiamo un attimo i volumi
scusa,
perché
mi stavo
ti
rintronando,
allontano, ti allontano. Ti ho
allontanami.
visto che ti stavi perdendo.
Sì.
Quindi valuta, definisci e poi pianifica, che è la cosa che ama di più Monica in assoluto, cioè fare cosa? Il
Allora,
famoso.
il famoso piano editoriale. Allora, no, in realtà prima di pianifica, quindi piano editoriale, la cosa importante da fare qual è? È quella di definire effettivamente le persone a cui tu ti stai rivolgendo. Perché ovviamente dipende da quello che stai proponendo ai tuoi utenti o ai tuoi consumatori, il target obiettivo cambia. Allora, e come si definisce il target? Innanzitutto devono essere fatte cioè devono essere costituite delle categorie di personas, si chiamano così quei profili che sono fittizi, però in realtà hanno una base, diciamo, concreta, perché sono quelle persone che hanno effettivamente gli interessi ai quali tu devi andare, cioè che tu devi andare ad acciuffare
Certo,
sui.
catch, voglio dire catch, va bene, puoi dirlo, catch.
No, io preferisco sempre
Italiano,
l'italiano.
vabbè, acciuffiamoli.
Acciuffare online. Quindi com'è che si definisce il target, quindi le personas? Allora, io ho dei miei tool, strumenti e
Segreti.
segreti, però a questo punto pensavamo di parlarne dopo l'intervista che hai
Sì.
fatto ad Alessandro.
Sì.
Finiamo però prima il quarto e il quinto step dei 5 step indicati da Alessandro Mazzu. Il quarto step è implementa,
Ok, quindi
cioè,
realizzare tutto
esatto, quindi
quanto.
crea appunto, stendi il piano editoriale, vedi anche cioè fallo in maniera tale che in corso d'opera possa essere modificato oppure appunto implementato. Infine, ultimo step è analizza i risultati, perché ovviamente questa è una fase che tra la quarta e la quinta c'è sempre un interscambio, perché io analizzo, io di solito quando comincio le campagne, non so te, ma lo faccio almeno una volta ogni settimana, certo, di analizzare quello che è il risultato, e a quel punto poi cambio assetto se il risultato non è quello che speravo.
Esatto, no. Abbiamo dato una piccola infarinatura, ovviamente non può essere tutto chiaro e lo approfondiremo subito dopo l'intervista ad Alessandro Mazzù, che vi lanciamo subito.
Social Media Strategies di Rimini con Alessandro Mazzù. Benvenuto Alessandro.
Ciao, buongiorno.
Tu sei un consulente di web marketing e durante queste giornate hai presentato il tuo speech sulle 5, diciamo, step per creare la strategia perfetta. E allora ti volevo chiedere, quali sono questi 5 step innanzitutto?
Allora, i 5 step sono degli step logici da un certo punto di vista, quindi innanzitutto analizzare la situazione attuale, provare a elaborare una strategia partendo dagli obiettivi, implementare appunto quello che si è elaborato e analizzare appunto quello che è venuto fuori, per poi modificarlo e reimplementarlo. Quindi fondamentalmente questi 5 punti fanno parte di una visione abbastanza logica, no? E di buon senso, perché poi alla fine quello che dico sempre io è che non bisogna essere degli scienziati, nel senso non ci sono formule magiche o trucchi o segreti come qualcuno vuol far credere. Si tratta semplicemente di applicare il buon senso e magari partendo da una conoscenza di marketing, che secondo me è fondamentale per tutti quelli che vogliono lavorare in questo settore.
Allora, io ti ho conosciuto grazie ad un podcast, il tuo podcast, che parla proprio, che ha come target probabilmente proprio i freelance. Quindi come è nata questa idea e come ti aiuta nella tua professione?
Allora, il podcast è nato subito dopo l'uscita dell'ultimo libro. È nato perché, anche a supporto di una strategia su più canali che sto utilizzando. C'è da dire questo, che il podcast, io erroneamente attribuivo al podcast una funzione sbagliata, cioè quella di essere un video senza il video, quindi soltanto la parte audio. Però poi mi sono accorto sulla mia pelle, stando ore e ore nel traffico in auto, che una voce che magari mi spiegava qualcosa, mi insegnava qualcosa, mi avrebbe fatto molto piacere. Per questo motivo ho fatto i podcast, perché ho capito effettivamente il loro reale utilizzo e il loro valore. E lo uso tantissimo, esce una puntata a settimana e parla appunto a chi è consulente o a chi vuole diventare consulente, quindi il target del libro. E i contenuti sono quelli che propongo anche negli speech, quelli contenuti all'interno del libro. Spiego un metodo, fondamentalmente, un metodo per migliorare o per diventare consulenti.
E ti ha aiutato effettivamente in qualche modo? Hai visto ad esempio un ROI su questo, sulla tua professione o anche sul libro? Vedi dei cambiamenti anche sulla percezione tua online dopo la nascita del podcast?
Allora sì, diciamo che presidiare tutti i canali per me è diventato fondamentale, perché come dicevo prima, il pubblico dei podcast non è lo stesso di YouTube, non è lo stesso del sito, del blog. Quello che vedo, la mia strategia, i canali che utilizzo convergono tutti verso il mio sito, all'interno del quale è possibile acquistare corsi che faccio a Bologna, è possibile acquistare il libro, l'ultimo o anche i precedenti, o anche contattarmi per preventivi. Quindi diciamo tutte le attività che porto fuori convergono verso il sito, e ti dico che da quando ho utilizzato i podcast mi sono arrivati tantissimi messaggi di persone che mi dicono che il podcast è interessante, si sente bene, vorrebbero anche consigli per farlo. Ma ho visto anche dai dati degli analytics eccetera, ho visto anche un pubblico maggiore che arrivava dai podcast verso il mio sito. Ed è interessante, la piattaforma che utilizzo per fare podcast è Spreaker, ed è interessante analizzare i dati, gli insight di Spreaker, perché ti fa vedere appunto le abitudini di utilizzo da parte delle persone, ti fa vedere tutta una serie di dati che poi servono anche ovviamente a migliorare il tuo podcast.
Ci dai qualche numero, appunto, quante puntate sei riuscito a realizzare? Non so se adesso ce l'hai qui per mano, sì. Quanti download sei riuscito a creare e quant'altro, così ci diamo anche un'idea di qual è l'andamento del podcast, eccetera. E poi ti volevo chiedere, anche mentre cerchi i dati, sì, visto che questo fenomeno è letteralmente esploso negli ultimi 10 anni, si può dire, negli Stati Uniti, cioè essere podcaster adesso è una cosa fighissima, sì. Oh cool, è un podcast. Da noi è una cosa che vedo che sta esplodendo letteralmente negli ultimi 2 anni. E come vedi anche tu questa cosa? Se può essere poi una strategia, un canale da proporre anche eventuali clienti di grandi dimensioni, immagino, perché i podcast comunque richiedono un grande lavoro.
Allora, i podcast sono sicuramente uno strumento molto molto utile. Lo vedo principalmente come uno strumento di branding, che sia personal o aziendale, perché alla fine c'è una persona o più persone che parlano. Quindi lo vedo in quest'ottica. Le aziende sicuramente possono utilizzarlo. Come al solito, quando si utilizza un canale, che sia il blog, che sia appunto il podcast, la cosa fondamentale sono le cose da dire. Non è tanto la tecnologia, non è tanto il microfono di ultima generazione, il computer super potente, ma è quello che dobbiamo dire. E nei podcast, così un po' come nei video, è fondamentale che chi parla sia una persona che non solo sa parlare in italiano bene e correttamente, ma una persona che scandisce bene le parole, una persona che non ti fa annoiare mentre le ascolti, perché ho ascoltato alcuni podcast, ma li ho abbandonati dopo poco perché mi facevano addormentare, nel senso che magari la persona non era abituata, quindi era troppo lenta o troppo veloce, oppure c'erano troppe pause, quindi il discorso non filava. Quindi gli strumenti sono una cosa molto molto importante, sono fondamentali perché semplificano e velocizzano e massimizzano il nostro lavoro, ma bisogna essere portati, così come non tutti possono fare video, non tutti possono fare podcast, non tutti possono scrivere un blog, eccetera. Ho trovato nel frattempo i dati.
Infatti questo ci siamo riusciti,
sì.
Ce l'hai?
Sì, allora ho fatto 50 puntate del podcast, ho fatto 16.363 ascolti e al momento ci sono 328 follower.
Beh, che è già un grande numero se pensi che comunque sono altamente profilati, quindi...
Sì, no, infatti sono felice, guardo i numeri perché fa piacere guardarli, eccetera, però fondamentalmente mi accorgo dell'aumento di contatti, dell'aumento di richieste anche di fan sulla pagina o di amicizia su Facebook o anche mail semplicemente di complimenti che mi dicono, ed è una cosa che fa molto piacere, mi dicono che con la mia voce gli faccio compagnia. C'è chi va a correre e quindi mi mette nel lettore MP3 e mi porta con sé mentre corre, chi mi ascolta in auto, chi mi ascolta la sera, insomma sono cose piacevoli perché, come ti dicevo prima, diversi mezzi di comunicazione che comunque raggiungono pubblici diversi in momenti diversi.
Ok, grazie mille Alessandro, scusa, ci abbiamo rubato un po' più di tempo e buona continuazione.
Grazie mille a te, ciao.
E questa era l'intervista con anche la mia chiusura bellissima del scusa se ti abbiamo rotto le palle.
No, questo... rubato del tempo, era molto meglio.
Molto più gentile. Allora, questo non l'ho detto, è Scenario Digitale, l'unico programma di radiofonica e penso di tutto il mondo planetario, senza olio di palma e senza musica. Esatto, questo era importante. Allora, ci facciamo serissimi.
Sì.
Cominciamo a analizzare questi step e diamo qualche suggerimento a tutti quelli che vogliono partire con una strategia. Partiamo ad esempio dalla valutazione e dico, faccio qualche considerazione, Monica, poi sì. Tu interrompimi sì. Se hai qualche suggerimento. Parto da uno spunto reale di un amico che è venuto a parlarmi perché gli è venuta un'idea in mente, no? Succede spesso questa cosa a tutti noi, mentre Monica distrugge tutto l'impianto. Succede a tutti di dire... ho un'idea fighissima. Allora io ogni volta che uno mi dice un'idea fighissima,
io mi metto di solito le mani nei capelli e dico: mamma mia, adesso che cosa viene fuori?
Esatto, lui mi dice un'idea che è una bomba. Ovviamente chiunque ha un'idea bellissima non te la dice perché pensa che poi gliela ruberai. Perché non so, forse perché sono meridionale, allora pensano che... tra l'altro Alessandro Mazzu è di Napoli, pure lui può capire la mia tragedia. Io gli dico: va bene, hai un'idea bellissima, ma io farei una valutazione iniziale. Ecco qui il primo step.
E già lì dicono no, perché l'idea è bellissima.
Esatto, non ci credo. Io gli dico: guarda che in base a una statistica che è ovunque, che gira su internet, la prima causa di fallimento di una startup è proprio questa, cioè una mancanza di valutazione iniziale e il fatto che non esista veramente un mercato per quel prodotto o servizio. Esatto. Quindi gli dico sempre: fai una valutazione.
Ma posso farti una domanda filosofica? Non esiste il mercato per quel prodotto o non sai cercare il mercato per quel prodotto?
Questa cosa è molto la Steve Jobs, mi sei piaciuta, ma è tutte e due secondo me,
Se sai come cercare, sai anche, troverai, insomma.
Esatto, che ne so, come quando uno è brutto, ci prova a livello statistico, prima o poi una la becca che gliela dà. Così lancio un'analisi legata alla sessualità e alla strategia digitale. Provateci tutti. Allora, come si può fare una valutazione? Io lancio così un'idea. Il famoso survey, che non è una parola bruttissima, so che Monica ama le parole in italiano, quindi direi un sondaggio possiamo fare un sondaggio. Quale tool possiamo usare gratuitamente per fare i sondaggi? Io suggerisco i form di Google. Possiamo creare dei sondaggi gratuitamente.
Allora, questa cosa è sì molto positiva e soprattutto ti dà un impatto, un risultato molto veritiero, cioè fondamentalmente quello che gli utenti ti hanno detto, quindi è un risultato garantito.
Esatto.
Rispetto a quello che stai facendo. Però nel caso in cui tu debba analizzare un mercato ancora più grande, quindi non puoi sottoporre a una lista, cioè non hai ben chiaro chi è il tuo target inizialmente, e quindi devi andare a cercare innanzitutto dov'è che si colloca quel brand prima di poter poi andare a definire gli altri step della strategia. Com'è che si fa?
Ci sono vari modi e costano tanto.
Ci sono vari modi e costano tanto. Uno, per esempio, è quello di cominciare a capire quali sono i competitor.
Esatto.
E come si muovono i competitor online. Oppure veramente andare a rubare quello che è il mercato, quello che è il target di quei competitor. Se riusciamo a capire, ad esempio, che ne so, che facendo una valutazione manuale proprio super easy sulle pagine, per esempio, Facebook dei competitor, vedendo le persone che commentano, le persone che più o meno, le persone che mettono mi piace, possiamo già capire a quali persone quelle pagine si riferiscono.
Esatto.
Oppure mi viene in mente che un'altra analisi potrebbe essere utilizzare Analytics, per esempio, certo, delle statistiche di Analytics di Google. In questo modo possiamo capire innanzitutto se abbiamo traffico al sito, che tipo di traffico è, da dove proviene. Quindi già da lì possiamo cominciare a capire dove possiamo iniziare a muoverci.
Ovviamente dobbiamo fare una premessa, cioè che la valutazione si può fare sia se stiamo partendo ora
da
con
zero,
un business da zero, oppure se ci affidano ad esempio un'azienda, e quindi
anzi,
via Analytics può funzionare.
Anzi,
come
è ancora più importante, è ancora più importante fare questa cosa. Sì, è importante farla all'inizio, perché altrimenti non si fa un passo in avanti, ma è ancora più importante farla a metà strada, quando per esempio stiamo lavorando su un qualcosa che è già avviato. Quindi è assolutamente importante fermarsi e fare l'analisi della situazione attuale.
Esatto, quindi valutare un po' tutti i dati, le KPI, come le vanity KPI, come si chiamano anche nel web marketing, quindi capire ad esempio a che punto sono i social network, se il livello di engagement è alto, basso, se non c'è interazione, se bisogna rivedere, fare una valutazione e capire se effettivamente bisogna differenziarsi rispetto ai competitor, come dicevi anche tu, quindi fare un'analisi di base. Ovviamente sulla valutazione ci torneremo, perché ci sarebbe da dire mille cose. Cioè, ci sono vari strumenti, come ad esempio anche gli strumenti di Google per la pianificazione delle parole chiave, per capire dove va il mercato, se un tipo di prodotto è ricercato, Google Trends per capire se un tipo di prodotto cresce o meno. Ce ne sono mille. Però noi andiamo avanti, perché abbiamo solo mezz'ora e ci torneremo sull'analisi e faremo probabilmente anche una puntata ad hoc. Passiamo alla definizione, e qui passo la palla sicuramente a Monica, che è sicuramente più esperta di me.
Allora, prendiamo l'esempio che faceva prima Nicola. Arriva un amico e dice: ho un'idea geniale, voglio che assolutamente mi fai il sito e soprattutto la pagina Facebook o l'account Instagram, perché non appena la mettiamo su Facebook, sui social, spacchiamo. Questa
esatto,
è una di
classico.
Poi magari torniamo anche a pensare al fatto che questi vogliono spaccare senza nessun tipo di budget o investimento, perché ovviamente l'idea è geniale, però va bene.
Esatto. Questo è anche un altro classico.
Sì, un altro classico.
Ho 10 euro, ma voglio essere su Twitter, su Instagram, su Facebook. E allora tu gli dici: guarda, ho fatto la valutazione, definiamo gli obiettivi.
Esatto.
Come si fa?
Come facciamo? Allora, innanzitutto bisogna capire che tipo di obiettivi andare ad inserire nella nostra strategia. Questi obiettivi, come dice Mazzù, devono essere smart.
Ok, quindi cosa
Quindi devono
dire?
Essere specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti, nel senso che devono essere specifici, perché non possiamo arrivare ad avere un obiettivo che è astratto, cioè deve essere più realistico possibile.
Esempio, qui un esempio classico è: arriva un cliente e dice: no, io voglio raggiungere tutti i target, voglio raggiungere i ragazzini, voglio raggiungere il vecchio di 70 anni, l'uomo sposato con 12 figli, il divorziato. Tu gli dici: no, non puoi fare, deve
no,
essere...
Oppure tu gli dici: quanto budget hai?
Quanto budget hai? Ho 10 euro, e lì
no,
ritorniamo a definish.
No.
No, benissimo.
Poi devono essere misurabili, perché effettivamente non vale a nulla dare un obiettivo se non possiamo misurarlo.
Esatto.
Cioè, se non possiamo dire effettivamente abbiamo raggiunto oppure no, come possiamo, cioè è come se noi diciamo l'obiettivo è di avere un sentiment positivo generale sulla pagina.
Che uno dice, tutti felici
sulla pagina, bene, può essere anche leggermente misurata sta cosa, perché sì, esistono dei tool che lo fanno effettivamente, quindi l'esempio non è molto calzante, però magari non avendo a disposizione quel tool non possiamo effettivamente dire va bene, allora l'obiettivo del 100% sentiment positivo sulla pagina è raggiunto.
Esatto.
Perché non possiamo averlo.
Ovviamente qui abbiamo diversi tool, come può essere Facebook Insight, che è quello più banale che conoscono, esatto, tutti, Google Analytics, che Google hai Analytics nominato anche prima. Quindi possiamo effettivamente, il vantaggio della, diciamo, di una comunicazione digitale è proprio questa, misurabile.
Sì.
Il 6x3 non puoi dire ho visto 16 vecchini fermi a guardare il 6x3.
No, oppure il 6x3 l'ha visto 200 persone, l'hanno visto 1000 persone, l'hanno visto 1000.000 persone.
Ho piazzato una vecchina all'ottavo piano e lei ha contato 200 persone ferme davanti al 6x3.
Va bene. Oddio, la cosa che parliamo di 6x3 mi mette i brividi. Allora, poi dopo che, quindi smart abbiamo detto, specifici, misurabili, attuabili, perché effettivamente dobbiamo darci degli obiettivi concreti. Non possiamo, come dicevo prima, arrivare con l'idea del secolo che si deve realizzare in giro di 15 giorni da che arriva su Facebook.
Il classico è: possiamo fare una pubblicità come fa Budweiser che fa vedere durante, che ne so, la principale partita del campionato, e dici no, perché non è attuabile con il tuo budget di 10 euro, mi dispiace.
Poi devono essere realistici, e qui si diciamo, torniamo sempre su quello che abbiamo detto anche prima, realistici, perché appunto devono essere anche pensati e ragionati secondo il brand, e temporalmente definiti, perché dobbiamo dire questo obiettivo lo raggiungiamo entro tot mesi.
Esatto.
E parlo di mesi, non parlo di giorni, non parlo di settimane, apposta.
Ecco, questo è un altro problema, è domani vorrei avere dei clienti, tu gli dici quanto budget abbiamo, ma neanche se c'ho 1 milione in domani, non si può fare.
Poi abbiamo detto pianifica, allora il terzo step è pianifica. Allora, come dicevamo prima, per pianificare effettivamente una campagna o una strategia di digital strategy, cioè una strategia di digital strategy. Dobbiamo prima di tutto identificare chi sono le persone a cui ci stiamo rivolgendo.
Esatto.
Come facciamo? Come abbiamo detto prima, o tramite Google Analytics vediamo chi è che accede al sito, se non abbiamo a disposizione i dati social ad esempio. Se abbiamo a disposizione i dati dei social network, utilizziamo appunto i Facebook Insight, che ci dicono quante persone fanno parte della nostra pagina,
dati demografici, uomo, donna, età,
dove si trovano.
Esatto.
Una volta che gli interessi che hanno queste persone, una volta che abbiamo definito appunto quali sono le personas a cui ci stiamo rivolgendo, allora passiamo alla fase
di implementazione. Ma soprattutto nella pianificazione sicuramente c'è anche capire quali canali presidiare, no?
Esatto.
Quindi
sì,
per esempio, come dicevo prima, arriva l'amico, dice io voglio essere ovunque, poi dici guarda, calmati un attimo,
ti consigliamo di essere, esatto, innanzitutto su questo, e poi vediamo se in corso d'opera aggiungere, esatto, anche quest'altro.
Che ne so, facciamo un esempio mentre Monica beve la birra dalla tazza. Un esempio classico può essere tipo dire, che ne so, hai una produci qualcosa che ha un grande impatto visivo, allora magari ti consiglio di sulla strategia durante la fase di pianificazione pianificare, che ne so, un pad per i video su YouTube, che ne so, nell'ambito del food. Questo può funzionare tantissimo nell'ambito ovviamente di una produzione che può essere cinematografica, quindi decidere di, nella strategia, nella pianificazione, di presidiare determinati canali che possono essere appunto, che ne so, blog che trattano quella tematica, YouTube perché la parte visuale è fondamentale, Facebook perché, come abbiamo visto, i video su Facebook adesso spingono tantissimo di più. Magari ti dico, guarda, Twitter lascia perdere. Scusa,
Azzer,
non volevo dirlo, però che so, lasciamo
ma
perdere.
Twitter conquisterà il mondo, adesso ha aumentato pure i 120 caratteri.
Adesso possiamo parlare anche di più. Per esempio, Twitter dove può funzionare? Se sono un politico, faccio una comunicazione in ambito politico, io ti suggerirei Twitter è importante perché non solo perché c'è Donald, ma anche perché i politici spesso sfruttano Twitter per l'immediatezza, perché i giornalisti che sono molto nerd e amano Twitter
stanno sempre lì a far scorrere il feed.
Esatto, perché effettivamente Twitter è molto efficace da quel punto di vista, certo, dell'immediatezza, real time, cosa che magari non può essere un altro social network. E certo, quindi su questo si basa la pianificazione, cioè non fare le cose ad cazzum, come si dice di solito.
Però una volta che abbiamo quindi identificato il target, dobbiamo pure capire che tipo di contenuto andare a...
Esatto.
Cioè, abbiamo identificato il target, abbiamo identificato dove andare a parlare a questo target, e adesso dobbiamo semplicemente definire e quindi pianificare come andiamo ad intercettarlo.
Esatto.
E quindi come, utilizzando dei contenuti che possano coinvolgerli. Appunto studiati e quindi ragionati secondo gli interessi di questi, di questa base fan.
E questa è la parte più difficile, diciamo.
Ed è la parte più difficile, certo.
Qui ci sta tutta la content strategy,
tra
no?
L'altro, sì, tra l'altro una chicca che mi sono letta oggi, che non so, infatti volevo capire da te, secondo te, se
diciamolo in diretta, capiamolo in diretta.
Capiamolo in diretta se secondo te può essere...
Arrivano i cuoricini intanto.
Ah, bene. Allora, ho letto che... per un ottimo content marketing si deve pubblicare per un 80% contenuti che non sono proprio riportabili al brand oppure al prodotto, ma che coinvolgano gli utenti, quindi che coinvolgano gli interessi degli utenti, e un 20% riferibile direttamente al prodotto o al brand. Che ne pensi tu?
Allora, sono d'accordo, ma a volte anche parzialmente d'accordo.
In un mondo utopistico sarebbe bellissimo che tutti gli utenti connessi a una pagina che ti vende, che ne so, scarpette da ginnastica, sia interessato anche a...
Come si fanno i lacci.
Come si fanno i lacci, oppure, perché questo è già riferito al prodotto, oppure quante calorie puoi consumare in un'ora di corsa con quelle scarpe.
Esatto, ma qui succede un fatto estremamente strano, perché quando ho provato anche a implementare questo tipo di strategia, e secondo me diciamo questa regola non vale per tutti i canali, probabilmente vale soprattutto per i contenuti del sito web, quindi la pianificazione dei contenuti del blog sicuramente questa cosa funziona, perché lì lavoriamo su Google, quindi a livello organico cerchiamo di portare traffico, ovviamente. Certo. Le persone non cercano direttamente il nostro brand, ma cercano come si allaccia la scarpa, probabilmente.
Sì.
Però per esempio su Facebook, dove tutti ci dicono attuiamo questa strategia, innanzitutto uno, devi combattere con il cliente che ti dice: ma che cazzo me ne frega a me come si mettono i lacci, non farmi perdere tempo, piazza subito
il prodotto,
l'offertona,
piazza
il prodotto. Però effettivamente almeno nel mio caso succede spesso che appena io devio un attimo la fan base è spaesata e l'engagement rate si abbassa notevolmente. Non so se succede anche a te la stessa.
Allora, in realtà io utilizzo dei contenuti che so molto affini alla base fan e ai quali io l'ho preparati in, certo, un percorso che ormai va avanti da un paio d'anni, in cui effettivamente la gente che è su quella pagina è coinvolta abbastanza dal brand, quindi abbiamo un engagement rate abbastanza alto. Però è vero pure che, come proviamo ad uscire dal seminato, quindi magari, non so, io lavoro per un brand food, come quindi magari andiamo sul, che ne so, decorare la casa, oppure su,
certo,
qualcosa che
non
può essere affine, perché può essere affine se lo metti tipo in cucina oppure per una festività, e cominciamo a calare un pochino. Quindi sì, effettivamente le persone vogliono il brand, cioè, il logo grosso così,
il che è paradossale, no?
Infatti sì.
Però secondo me questa cosa nasce anche dal fatto che in fase di pianificazione, se sei partito sempre mostrando un determinato contenuto, quindi diciamo l'hai educati in qualche,
sì,
modo a vedere quel tipo di contenuto, effettivamente se devi un attimo succede questo, cioè che cala l'engagement, quindi probabilmente è anche una cosa che sta alla base, secondo me. Però purtroppo questa regola, soprattutto sui social network, rende il tutto inefficace. Cioè, poi vogliamo vedere anche un po' l'opinione degli altri,
sì,
magari scrivetecelo, commentateci dove ci seguite e quant'altro per capire un po'. E arriviamo appunto all'implementazione.
Quarta,
cioè,
fase, quindi effettivamente porta avanti quello che hai definito nella fase 3 e quindi comincia a produrre contenuti, comincia a programmarli, comincia proprio a pubblicarli e quindi implementa quello che hai appena fatto, cioè,
esatto,
appena deciso.
Che è il lavoro quotidiano devastante di, diciamo, di content curation sostanzialmente. E si arriva poi a qui, anche qui faremo delle puntate ad hoc perché abbiamo solo 3 minuti.
Sì, per esempio, ci sono molti tool che perché ti aiutano a programmare post, a programmare sia su Instagram che su Facebook che anche su Twitter. Quindi ci sono delle modalità, cioè non è detto che si impazzisca proprio per forza, anche se segui più fan page, più account, certo, più brand. Però ecco, insomma, c'è tutto un discorso che va poi approfondito su quello che sono i tool da utilizzare per appunto gestire una comunicazione social.
Esatto, infatti tra l'altro nelle prossime puntate avremo Antonella Manca che ci parlerà proprio di Instagram per bene, faremo proprio una puntata parlando proprio di Instagram. E poi arrivi, ovviamente, quindi nell'implementazione te la giochi tutta sostanzialmente, esatto, e lì fallisci o sei Dio. E poi arriviamo alla fase che forse è quella lì un po' mistrattata da tutte le agenzie o comunque chi lo fa un po', io, tranne Monica.
Io vado di io faccio dei report incredibili con cadenza bimestrale, bisettimanale oppure mensile.
Bisettimanale è devastante.
Lo so, però se stai
dipende dal cliente.
No, ma se stai partendo con una campagna anche settimanale, se ci sta.
Certo, dipende anche ovviamente dal budget. Se parliamo di un'azienda grande è necessario. Se parliamo di un brand molto più piccolo, magari la cosa può essere anche superflua, tra virgolette.
Ma superflua non è mai, perché
mai l'analisi.
Perché
mai.
L'analisi non è mai superflua.
Scusa Michela, scusa.
Però effettivamente che cosa fai? Analizzi quelli che sono i risultati che ti ha portato, che ti hanno portato queste quattro fasi precedenti appunto all'analisi, fai effettivamente monitoraggio, che è quello di verificare per esempio il numero di volte in cui il post è stato condiviso, il numero di commenti che hai avuto, il numero di like, quant'è il valore economico, il valore economico di ogni visita al sito. Quindi se appunto stiamo facendo campagna su Facebook, quel post su Facebook mi fa conversione, quindi quant'è che poi mi arriva traffico al sito
o porta all'acquisto,
o se si tratta di un e-commerce,
che lì sono soldoni.
Esatto. Possiamo pure valutare un altro aspetto, che per esempio può essere su Instagram, ad esempio, la crescita dei follower, perché se su Facebook sappiamo che i fan delle pagine sono un argomento completamente superato dal nuovo algoritmo, certo, su Instagram invece i follower continuano ad essere abbastanza importanti, soprattutto perché con le stories, con tutto quello che puoi utilizzare, puoi regalare fra virgolette ai tuoi follower, ecco, conta il numero.
L'importante che è che siano true fan, cioè veri
certo,
fan,
sempre ovviamente. Sempre true fan,
e lì lo puoi sgamare, poi vi diremo anche come fare e quant'altro. E ovviamente chiudiamo il cerchio dicendo che analisi e implementazione vanno di pari passo, nel senso che Monica ogni 2 settimane guarda i numeri, torna indietro, dice qualcosa non funziona, non gli interessano i lacci delle scarpe. Ripetiamo di nuovo la classica fotona.
Sì, la fotona con
di gente che magna.
No, oppure
del prodotto.
Vabbè, comunque è normale che queste due fasi siano ovviamente modificabili in corso d'opera, nel senso modificabili, cioè soprattutto l'implementazione,
certo,
sia modificabile in corso d'opera. Quindi non è indicato fare dei piani editoriali statici o che comunque non ammettano modifiche ecco in corso d'opera. Questo è importante, molto importante.
Ah, siamo riusciti a spiegare in mezz'ora quello che si fa nei corsi di 27 ore.
Capito, l'abbiamo fatto molto sintetico, però
siamo stati molto bravi.
Siamo stati bravi.
Bene, direi che purtroppo mezz'ora è volata,
sì,
cioè quando siamo seri il tempo vola, quando diciamo le cazzate
vola uguale.
Vola uguale. È vero. Tanto arrivano i cuoricini, vuol dire che siamo stati molto seri.
Ciao,
grazie,
siamo
mille.
Molto molto felici. Vediamo se c'è qualcuno che dice ciao.
Ciao, ciao Palombo, ti seguo sempre. Grazie mitico Marco, l'altra volta mi volevi uccidere.
Sì, infatti.
Lori dice
Selma, on radio sono io, perché l'altro giorno mi ha fatto una stories su Instagram in cui sto sul divano con il plaid e la sciarpa,
gattini
e sigaretta, e sembravo la Selma dei Simpson. Però grazie Lori che mi ha fatto pensare a questa cosa adesso in questo momento.
Allora direi che possiamo chiudere con tuo brindisi con la tazza del Natale con dentro la birra,
perché io sono sempre attuale e quindi siccome è quasi dicembre
nel pad è già partita l'implementazione
la campagna natale io ce l'ho già pronta da agosto a fine agosto. Però siccome siamo in tema,
buon video Brindisi. E allora chiudiamo qui. Ovviamente per chi è nuovo, diciamo, seguiteci, lo dico sempre come
dove, diciamolo dove, diciamo ancora dove,
la nostra call to action finale, seguiteci su Facebook, dove potrete vedere anche domani il video fatto a modo con l'audio perfetto eccetera. Su Radiofonica trovate i nostri podcast, veniteci a trovare all'officina il lunedì alle 22:30,
dalle 22:30 alle 23,
fateci delle domande live, potete farci le domande scrivendo a me e a Monica, me troppo un capo, mi trovate ovunque, Monica la troviamo come
Monica B.
Esatto,
su Facebook,
ovunque. E poi ci potete seguire anche su iTunes, potete lasciare anche una recensione positiva o negativa, dipende dal vostro humor del momento. Direi che ho detto tutto. Il nostro canale Telegram per i più nerd, più affezionati,
si chiama sempre
nerd.
Scenario Digitale. Noi condivideremo nella migliore delle ipotesi un paio di post a settimana in cui diciamo quello che andremo quello di cui andremo a parlare,
sì,
lunedì sera.
Esatto. Anticiperemo, diciamo, la puntata.
Anticipiamo la puntata e diamo delle notizie sul mondo social.
Bene, bene. Allora, grazie mille, ragazzi. Questo era Scenario Digitale, l'unico programma senza la Di Palma e senza.
Ma dobbiamo decidere se dirlo prima o dopo, però.
Diciamolo insieme.
Senza olio di palma.
Senza musica. Arrivederci.
Buonanotte.